grazie di questo invito, e non posso però iniziare se non facendo mente locale per tutti la condizione del nostro tempo presente, e soprattutto perché abbiamo qui dei ragazzi ai quali voglio dire innanzitutto, dal momento che tutti loro vanno a scuola, di diffidare quando sentono che le guerre iniziano e finiscono. E sui libri di scuola trovate questo: la guerra inizia e poi vi dicono anche quando finisce. Ecco, questo è assolutamente falso. Noi possiamo dire quando le guerre iniziano, ma non quando finiscono. E anche questa guerra non finirà quando si metteranno d'accordo. Finirà quando gli ultimi che hanno subito questa guerra non ci saranno più. Pensate dunque quanti anni andrà avanti. Pensate che gli orfani che hanno perso il papà e la mamma, o tutte e due, quando la guerra è finita si dimenticheranno che la guerra non continua ancora, continua ancora. La dimenticheranno, no? Allora, noi parliamo di 2000 anni in questa condizione che è di guerra, e che è di guerra che ha forse soltanto questo grande vantaggio per noi. Ci permette di capire che la guerra, dal 1945 in poi, è sempre continuata. Quando ero alla vostra età mi dicevano: oh, dopo la seconda guerra mondiale le guerre sono finite. Ci è voluto poco per capire che era falso. Le guerre sono continuate, ma hanno avuto la caratteristica della guerra mondiale, ma quella che il Papa dice, la guerra c'è, la terza guerra mondiale a pezzi. Oggi noi vediamo un pezzo e ci impressioniamo un po' per questo pezzo, ma questo è avvenuto nel corso degli anni, dei decenni, allo stesso identico modo. Allora, adesso ci incontriamo con 2000 anni, ma consapevoli che le guerre non finiscono. Non finiscono per le vedove, non finiscono per gli orfani, non finiscono per i genitori che perdono i figli, e la parola, come sapete, non esiste in lingua italiana. C'è l'orfano, c'è la vedova, ma il papà e la mamma che perdono i figli, che parola c'è? Non l'abbiamo. Dobbiamo dire un papà e una mamma che hanno perso il figlio in guerra. La guerra non finisce per quella nazione, perché dovrà essere quando sarà ricostruita, ma rimarrà soprattutto qualcosa, e Milani si è occupato anche di questo, rimarrà l'odio, e l'odio non si estingue con il trattato di pace, con l'armistizio, si trasmette, addirittura si trasmette di generazione in generazione, per cui le guerre continuano ancora a distanza anche di molti decenni. Allora, con questa consapevolezza, anche questo peso di quest'ora, che però, ripeto, ci permette di capire qual è stata la condizione del mondo dal 1945 in poi, in tanti luoghi della Terra, ci incontriamo con Milani. Per la verità, mi era stato detto inizialmente che era il libro, poi mi è stato chiesto qualcosa di più, per cui io parlerò poco del libro, che è un frammento della vita di Milani, e allora vediamo insieme. Nessuno si sente offeso innanzitutto se io introdurrò la figura di Milani e la sua opera. L'avrei fatto comunque, ma tanto più perché ci sono qua i ragazzi. Quello che vedono qui è l'opera Omnia, che raccoglie tutti gli scritti di Milani. È un'opera alla quale abbiamo un'opera alla quale abbiamo lavorato per alcuni anni, tra l'altro con una collega che vive qui vicino a Portici, ma che penso oggi non ci sia, con la collega Anna Carfora e con altri due colleghi. Abbiamo realizzato quest'opera che vedono qui per i meridiani. Abbiamo lavorato 7 anni per mettere insieme tutti gli scritti di Milani, considerando che Milani però ha scritto soltanto un libro, ed è esattamente questo, come libro, Esperienze pastorali. E cosa ci è finito qui in queste 2500 pagine che abbiamo realizzato? Ci sono tutti gli altri scritti occasionali, ma soprattutto le lettere. Ci sono oltre 1100 lettere, e noi ci siamo dedicati proprio alle lettere. Allora, il problema delle fonti oggi non esiste più, è tutto raccolto qui. Chi vuole conoscere Milani, se vuole, deve avere il coraggio di aprire questi libri. Il vero problema più grave è che molti invece ne parlano senza aver letto niente, o magari avendo orecchiato qualcosa, e qualcosa anche di sbagliato. Il caso fra tutti: anni fa un certo giornalista che va per la maggiore che di professione fa il giornalista dell'antimafia, disse: come dice Lorenzo Milani, a che serve avere le mani pulite se si tengono in tasca? Una frase molto bella. E allora solo un problema questa frase, che non l'ha pronunciata Milani, non l'ha scritta Milani. Allora vanno riprese a tutti. L'ha ripresa un noto filosofo, un certo Cacciari, e poi via via tanti altri. Nessuno si accorgeva che questa frase era di Marco Prete, Don Mazzolari, e non era di Milani. La cosa sembra paradossale, sembra anche ridicola, e anche un po' offensiva, perché tutti e due sono morti, nessuno di due può reclamare l'uno di non essere l'autore, l'altro la paternità della frase, ma questo ci dà l'idea anche un po' della sciatteria del mondo cosiddetto delle elite culturali di questa nazione. La figura di Milani è una figura molto complessa e necessita di uno studio. È una cosa difficile da dire, ma siccome scrive in un modo molto semplice, tutti pensano di averlo capito. E invece la cosa è diversa. Scrive in un modo semplice perché ha questa idea, lo dico ai ragazzi innanzitutto, farsi capire. Quando voi sentite qualcuno che parla la lingua italiana e non lo capite, non dovete rimanere in difficoltà, ma dovete chiedervi: ma sta parlando veramente per farsi capire o parla per nascondere quello che vuol dire? Talvolta accade questo. Milani sosteneva che bisogna invece parlare la lingua che tutti capiscono. Quali sono le fonti allora? Proprio rapidamente. Dicevo, la prima è l'esperienza pastorale, 1958. È un libro che Milani impiega 10 anni a scrivere. Ma perché ci mette 10 anni? Perché gli ultimi 3 anni li passa a rivedere il libro, a rileggerlo con tante persone e a semplificare sempre più. Milani diceva, come per parlare, così anche per scrivere, l'obiettivo è comunicare, farsi capire. E per fare questo bisogna fare un lungo lavoro di cancellature, perché spesso ci sono parole in più che non sono necessarie, oppure parole che gli altri non conoscono. E allora questo libro, pubblicato nel 58, ha avuto grandi problemi in Milani per questo libro, perché addirittura il Sant'Uffizio, in quello stesso dicembre del 1958, chiese il ritiro dal commercio, perché volevano per forza colpire questo libro. Poi capiamo perché, perché il libro L'esperienza pastorale sembra un libro di questioni interne proprio alla Chiesa, le cose non stanno così. Fu sottoposto a un lungo lavoro di indagine da parte del Sant'Uffizio, ma non riuscirono a trovare nulla che era condannabile. E allora, non potendo condannare il libro, ripiegarono su quello che era il provvedimento minimo, cioè la richiesta di ritiro dal commercio, definendo questo libro inopportuno. Per chi lo legge ci si rende conto che forse è inopportuno ancora oggi. Poi ha scritto qualche articolo di giornale e poi ha scritto 2 lettere importantissime, la lettera ai cappellani e la lettera ai giudici. Le vedete qui in una raccolta, ma questo è il librettino che uscì all'inizio, I Care, che in inglese significa mi interessa, mi sta a cuore. E queste sono 2 lettere che ha scritto in un'occasione particolare, nel 1965, quando i cappellani militari accusarono gli obiettori di coscienza di essere dei codardi, dei vili. Gli obiettori di coscienza erano quelli che non facevano il servizio militare. E allora non c'era una legge in Italia che prevedeva l'obiezione di coscienza. Oggi il servizio militare non è più obbligatorio, ma allora lo era ed era obbligatorio farlo. Chi non faceva il servizio militare dove finiva? Finiva davanti a un tribunale che condannava a quanto? A 2 anni di reclusione nel carcere di Gaeta per il sud, che era un carcere, era una fortezza borbonica dalla quale i giovani uscivano tutti ammalati, sia perché era popolato di topi, scarafaggi, insetti, sia perché era umidissimo. Allora Milani prese le difese di questi giovani contro i cappellani militari e fu denunciato, fu processato, in primo grado fu assolto, ma proprio in quel processo di primo grado, dal momento che era malato, non poté partecipare e mandò una memoria difensiva, che oggi noi chiamiamo lettera ai giudici. E poi, è quello che penso tutti conoscono, ecco questo libro, è il libro tradotto in tutte le lingue, anche in cinese, Lettera a una professoressa, è l'esempio della scrittura collettiva. Non è stato fatto da Milani, perché l'ha fatto la scuola di Barbiana, cioè i suoi alunni, i suoi piccoli alunni, però dei pastorelli che non avevano diritto ad andare a scuola, era la Repubblica Italiana, c'era, però questi non potevano andare a scuola, perché? Perché dovevano badare ai maiali, alle galline, alle pecore, alle mucche, e nessuno si occupava di loro. E allora Milani li chiamò e cominciò a fare scuola a questi bambini. Non vi impressionate, era una scuola che durava 12 ore al giorno. Allora tanti si impressionavano, allora, come potete farlo voi, ah ma 12 ore, ma perché 12 ore si stava con le mucche? E i bambini preferivano però fare la scuola che pascolare le pecore. E perché questi bambini erano così in ritardo dal punto di vista della lingua che dovevano recuperare. E allora l'idea che Milani ebbe, riprendendola da un grande maestro che gli aveva suggerita, fu quella della scrittura collettiva. E questo è il frutto della scrittura collettiva, cioè dei ragazzi che si mettevano insieme, scrivevano tanti pensieri, poi li rivedevano e sceglievano delle frasi che prendevano un po' da tutti. E questo libro è stato poi, ha avuto questo grande successo, ma Milani era già morto. E poi dicevo, abbiamo le lettere, oltre 1100, e tre lunghe interviste o conversazioni, e due conferenze. Ma qual è la caratteristica comune a tutti gli scritti? Innanzitutto la grande capacità di scrittura e di comunicazione. L'obiettivo è farsi capire e rifiutare tutte le parole inutili. Secondo punto, l'aderenza alla realtà. L'aderenza alla realtà, cioè esattamente il contrario che ci insegnano a fare. Bisogna parlare di tutto ciò che non ha a che vedere con la realtà. Questo è quello che normalmente noi sentiamo, no? E invece aderenza alla realtà. E poi, questo è il punto importante, nel linguaggio ecclesiastico soprattutto, ma non solo, anche quello politico, la volontà di rinunciare a ogni forma di compromesso, diplomazia, linguaggio campato, opportunismo, carrierismo, ecclesiastichese. È una lingua che non c'è, ma che parlano alcuni, che si incamminò nella carriera ecclesiastica. Qual è questo ecclesiastichese? Dire e non dire. Dire e dire esattamente il contrario. E quali sono le fonti per Milani, i punti di riferimento per Milani? Ce ne sono due. La Costituzione e il Vangelo. Qualcuno si può meravigliare, ma come, un prete mette prima la Costituzione e poi il Vangelo? No, prima la Costituzione. Perché la Costituzione riguarda tutti i cittadini, il Vangelo riguarda una parte soltanto dei cittadini. E allora la Costituzione diventa il faro per Milani e per la sua scuola, per le sue scuole. La Costituzione, cioè quella che dobbiamo dire, la legge delle leggi in Italia, che è totalmente disattesa. Mi spiace doverlo dire in quest'aula, che è un'aula delle istituzioni, ma penso di non dire niente di così difficile da capire. La nostra Costituzione, che ha dei principi altissimi, ufficialmente condivisi, viene di fatto sistematicamente negata. Questo è il problema, cioè la Costituzione cosa garantisce? Innanzitutto i diritti ai cittadini, soprattutto ai cittadini che hanno più difficoltà. La Costituzione li garantisce ufficialmente, poi noi sappiamo che cose vanno diversamente. Io dico questo nella città di Napoli, io vengo da Caserta, condividiamo tutti la stessa realtà. La Costituzione in un articolo garantisce per esempio la salute, la tutela della salute di tutti i cittadini. E così in Campania? No, di certo. In questo momento, mi sembra, in questo momento, il servizio sanitario è sospeso. Se vuoi curarti, devi pagare. Ogni mese c'è una quota e quando finisce questa quota, chi è malato paga, chi ha bisogno paga. Questa è la nostra Costituzione, dice questo? No. La Costituzione dice che la salute è garantita a tutti. E poi sappiamo anche che in questa regione la salute è diventata un grande affare. Perché? Perché è stata privatizzata. Non so, qui io vengo da Caserta, se io volessi fare un'analisi, banalissima analisi del sangue, il servizio pubblico la garantisce. Dove? A Marcianise. cioè io dovrei percorrere 13 km per andare in un'altra città, per andare a fare un prelievo di sangue, cosa banalissima. Devo dire che quando parlo fuori dalla campagna di questo, stentano a credermi. Qualcuno mi dice, le crediamo con grande difficoltà, perché non hanno proprio idea che ci sia una regione che da molti anni ha inaugurato questa tradizione della sospensione dell'assistenza sanitaria, da Solino, e da allora in poi abbiamo sempre subito questa realtà. Ovviamente qui non si tratta del raffreddore, si tratta dei malati oncologici, quelli che hanno il tumore, ai quali l'istituzione dice ripassa il mese prossimo, ma io devo fare l'analisi adesso, oppure paga. E non si tratta di poche decine di euro, si tratta di centinaia di euro. Secondo punto, per Milano fondamentale, sempre schierati contro l'esclusione sociale, il potere del più forte, i privilegi. Ma questo non è Milano, questa è la Costituzione. La Costituzione è schierata contro l'esclusione sociale, è schierata contro il potere del più forte, l'arroganza del più forte, è schierata contro la giustificazione dei privilegi, perché l'aspetto più incredibile è che chi ha i privilegi vuole anche dimostrare che sono giustificati. Terzo punto, non lasciarsi mai condizionare dalla paura, ma orientare dalla esigenza della giustizia sociale. La giustizia sociale non è fare parti uguali fra diseguali. Abbiamo una torta, dobbiamo dividerla in fette uguali. Non è così. La fetta più grande deve averla chi ha più fame, cioè chi ha più bisogno di diritti. Poi, il rifiuto categorico, e qui attenzione, qui c'è la nostra scuola. Non la scuola degli insegnanti, la scuola che è concepita dal Ministero dell'Istruzione. Fortunatamente ci sono insegnanti che fanno resistenza su questo, ma quello che dico adesso è la fotografia della scuola italiana per come è concepita dal Ministero e anche da quegli ingranaggi periferici che sono diventati i signori e le signore dirigenti scolastiche. È la scuola dell'individualismo, della competizione, della meritocrazia e dell'esclusivismo. Il Ministero dell'Istruzione la concepisce così. E poi quinto punto, per Milani, il riscatto degli oppressi e degli esclusi. E come si riscattano gli oppressi e gli esclusi? Non tagliando le teste, non mettendo le bombe, ma restituendo la parola, cioè dando alle persone la possibilità di parlare, formando le coscienze e rendendoli consapevoli dei diritti. Che significa restituire la parola? Milani si accorse che i ragazzi che aveva davanti, soprattutto nella prima esperienza dal 1947 al 1954 a San Donato di Calenzano, quei ragazzi avevano un vocabolario limitatissimo, possedevano 200-300 parole, quelle che servono per andare al mercato, diceva, a vendere, a comprare, e quelle che servono per sopravvivere. Bastava che gli si ponessero davanti delle parole che riguardavano la loro vita, ma che non conoscevano, e rimanevano muti. Che esperimento fa? A San Donato di Calenzano aveva come ragazzi che seguivano la sua scuola popolare, non ufficiale, aveva degli operai. E allora fece leggere loro, a quelli che sapevano leggere, perché l'analfabetismo allora era elevatissimo, fece leggere allora un testo di un giornale, di un quotidiano, che riguardava la questione sindacale degli operai, della loro categoria, dei tessili, quelli che lavoravano i tessuti, e chiese loro, segnate tutte le parole che non conoscete. E l'articolo fu restituito. E com'era? Tutto segnato di rosso. Non conoscevano nessuno di quei vocaboli, che riguardavano la loro vita, perché erano operai che lavoravano anche nei turni notturni tutti i giorni dell'anno. E allora capì che la cosa che doveva fare come prete era restituire la parola, cioè fare crescere il loro vocabolario, che era così povero. Ecco l'idea della scuola popolare, nasce da lì. Allora, l'importanza di questi temi, la chiarezza del linguaggio, utilizzato possono generare l'equivoco della possibilità di una semplice adesione formale. E in qualche modo è nato in Italia un milanismo senza Milani, altrimenti il Ministero dell'Istruzione non potrebbe utilizzarlo quando le sue politiche perseguono obiettivi esattamente opposti a quelli di Milani. Questa è la cosa assurda. Usano Milani quelli che vogliono fare la guerra, usano Milani quelli che vogliono affogare i migranti, usano Milani quelli che realizzano questo genere di scuola. Qualche problema ci sarà, forse qui manca qualche pagina che non conosciamo, che leggono loro, insomma. E dunque Milani ci impone di schierarci. Ogni spiritualismo devoto diviene impraticabile. Ogni pretesa politica che il fine giustifichi i mezzi non è più praticabile. Questa è la grande lezione di Milani. Come ci dicono talvolta, il fine giustifica i mezzi. L'avete sentito questo? Bene, Milani dice, non è vero. Il fine e i mezzi devono coincidere. O sono buoni tutti e due, o sono cattivi tutti e due. Se io per ottenere un fine buono utilizzo un mezzo cattivo, questo è un po' il linguaggio della politica spesso, no? Io trascino la cattiveria dei mezzi sulla bontà dei fini, e anche il fine buono diventa cattivo. Questo poi Milani non l'ha inventato lui, questa è la grande lezione di Gandhi e della non violenza che lui ha assorbito. Allora, qui c'è un equivoco. Quanti Don Milani esistono? C'è il Don Milani di Aiker, usato vergognosamente da Veltroni per il congresso dei democratici di sinistra. Il partito dei democratici di sinistra, che intanto appoggiava le guerre, fece il proprio congresso. Il segretario Veltroni ebbe il coraggio, sconveniente, di mettere alle spalle dei redattori il motto di Milani, che era preso da un motto americano, Aiker. Ma poi Don Milani lo usa anche Franceschini, poi l'ha usato Renzi, lo usa Salvini, lo usa Pettori, cardinale di Firenze, lo usa, no, lo hanno usato le signore Giannini, Fedeli, Azzolina, tutti i ministri dell'istruzione, le autrici della buona scuola. Come dicevo prima, c'è un equivoco, evidentemente. Ci sono pagine di Milani che non conosciamo, che conoscono solo loro. Oppure c'è un'altra possibilità, tutti questi non hanno letto una pagina di Milani. Cosa scrivono i ragazzi? Vediamo insieme, e lo prendiamo direttamente da lettera a una professoressa, lo scrivono loro. Cercasi un fine, bisogna che sia onesto, grande, che non presupponga nel ragazzo null'altro che d'essere uomo, cioè che vada bene per credenti e atei, per credenti e atei. Io lo conosco, il priore me l'ha imposto fin da quando avevo 11 anni e ne ringrazio Dio. Ho risparmiato molto tempo, ho saputo minuto per minuto perché studiavo. Il fine giusto è dedicarsi al prossimo. E in questo secolo come vuole amare se non con la politica, col sindacato, con la scuola? Siamo sovrani. Non è più il tempo delle elemosine, ma delle scelte. Contro i classisti che siete voi, contro la fame, l'analfabetismo, il razzismo, le guerre coloniali. Poveri ragazzi di Barbiana, non potevano sapere nel 1967 dove saremmo finiti. Non potevano sapere che la politica di cui parlano anche rispetto al voto sarebbe naufragata. Loro sanno, ormai da tanti anni, il Parlamento viene eletto dalle segreterie dei partiti. E nel caso migliore. Oppure quel sindacato, non sapevano dove sarebbe finito il sindacato della scuola, per esempio, che accetta passivamente le prove invalsi e i concorsi con le crocette per gli insegnanti. Sono cose impensabili. E non sapeva che la scuola sarebbe stata aziendalizzata, che significa la pretesa di rendere il servizio della scuola e dell'istruzione un'azienda. Una bestemmia secondo la nostra, lo spirito della nostra Costituzione. Sanità e istruzione non possono essere aziendalizzate. E i risultati di questa aziendalizzazione li abbiamo davanti a noi. Allora, non si possono leggere le parole di Milani e non volere una società più giusta, non rifiutare le diplomazie e i tatticismi, non rifiutare gli assistenzialismi, non impegnarsi nella formazione di coscienze civiche autonome, pensare esclusivamente alla propria carriera. Ma fra tutte queste, qui c'è il punto della scuola: formare coscienze civiche autonome, cioè imparare a pensare. Alla fine è questo. Poi ci possiamo mettere tutte le cose nella scuola, la scuola del fare, tutte le baggianate che ci hanno presentato negli anni, la scuola legata al tema, al problema del lavoro, e dunque quell'altro aspetto della scuola, esattamente, insomma, tutte queste cose, insomma. Il punto per Milani, insomma, io mi associo a lui, è questo alla fine. La scuola è chiamata, gli adulti sono chiamati a formare coscienze civiche autonome, cioè cittadini, cioè quell'essere umano così pericoloso che il potere combatte in tutti i modi. Perché quando ci sono formazioni di coscienze civiche autonome, è difficile poter convincere le persone con la propaganda elettorale, o con la propaganda delle promesse, o con la propaganda delle minacce. E come si costruisce la comunicazione ministeriale? Vi faccio soltanto un esempio perché nel mio libretto l'ho affrontato. Ecco, vi faccio vedere questa fotografia di una nota signorina. Eccola qui, la riconoscete? È la ministra Azzolina, ve la ricordate? Adesso non è più ministra. In realtà il ministero non è cambiato nulla, perché quello che c'è è, insomma, la fotocopia addirittura di Spiratore, perché era consulente, per cui... In questa fotografia che cosa vedete? La ministra, quello si vede. E poi, che altro c'è? Riconoscete qualcosa? Facciamo un po' il gioco che sta sui cruciverba. Ecco, l'avete visto, bravi, siete acutissimi. Secondo voi quel libro ci è finito per caso o ce l'hanno messo di proposito? Come vi sembra? Guardate che questa fotografia è stata costruita ad arte. Non è che il fotografo è arrivato in un bel momento mentre lei lavorava e ha fatto la fotografia. No! Questa fotografia è l'esempio della messa in scena di ciò che il potere vuole trasmettere. E allora, e Milani fa comodo. Ed ecco qui Milani. Si vede, non si vede, ma si legge. E poi c'è un'altra cosa, vediamo se ci arrivate, un'altra cosa che appare proprio fuori posto, perché queste cartacce, questi fascicoli stanno sulla scrivania di tutti, ma c'è un'altra cosa che è stata posta così. Esattamente. Ma che cosa ci sta qui? Ci sta proprio l'articolo della Costituzione, quello che riguarda la scuola. 34, ci sono stati bravissimi. Vedo che fate i crociverba di continuo, insomma, bravi. Questo è l'esempio della comunicazione fatta con un obiettivo. Chi vede questo si tranquillizza. La ministra è una seguace di Milani, la ministra è una fedele della Costituzione. Ecco, vi potrei fare tanti altri esempi, però questo spero sia illuminante per capire come viene costruita la menzogna, perché si tratta di questo. Si vuole ingannare chi vede. Invece Milani che le aveva della comunicazione? Lo vediamo in una sua intervista, in un'intervista relativa proprio alla vicenda dei cappellani militari, quando lui è sotto processo. E gli dicono: ma perché lei ha scritto un testo così pungente, così aggressivo nei confronti dei cappellani? E scrive: quando invece prendo il nostro scritto, anzi dice, ogni due parole c'è una punzecchiata. Milani diceva: bisogna punzecchiare quelli che leggono. Ai patrioti, ai fascisti, ai militaristi, al vescovo, ai preti, ai comunisti, ai liberali, ai laicisti. Insomma, chi più ne ha ne metta. Insomma, ognuno ha avuto la sua parte. La verve, la spiritosità del testo è data da questa assoluta mancanza di volontà di carriera. Milani non voleva fare carriera, tant'è vero che l'hanno messo dove? L'hanno recluso in una parrocchia di montagna a 500 metri di altezza, dove c'erano soltanto 100 parrocchiani, distribuiti in un'area estesissima di montagna. E diceva: io ho fatto carriera, occupo il posto più alto della diocesi, a 500 metri di altezza. E questa è quella cosa che non vi posso donare, perché chi ha questa non volontà di carriera scrive come me, chi vuole fare carriera non scrive come me. Scrivendo come me non farete strada mai nella vita, in nessun posto. Non si può farsi strada scrivendo come me, perché è un giuramento fatto a se stesso e agli altri di colpire quando c'è da colpire chiunque abbia da avere, senza rispetto di nessuno. Alla ricerca della verità oggettiva, che io credo che esista, la ricerca della verità oggettiva, la quale non è fatta né di carità, né di educazione, né di tatto, né di pietà. Per esempio, altri ci hanno chiesto di donare un accenno ai caduti, nella lettera ai giudici anche, addolcire anche la storia dei caduti. E qui c'è un passaggio importantissimo, anche di grande attualità per la nostra ora presente. E come si fa ad addolcire il fatto che i caduti sono caduti per nulla? Allora, innanzitutto, rivolgo ancora ai ragazzi. Quando sentite questa parola, i caduti, l'eroismo, no, i morti in guerra sono morti per nulla. Chi li ha mandati in guerra normalmente non muore. Anzi, muore, ma quando vorrà morire lui. Sono caduti per nulla o per cause sbagliate. Se si vuol dire quella cosa e se si vuole che non ne cadano altri, se ci si propone di fare in modo che questi ragazzi non debbano domani cadere per cause cattive o per cause inesistenti. Il passaggio è importantissimo, bisogna avere il coraggio di dirgli che quelli che sono caduti prima sono caduti per cause cattive e inesistenti. Questa è una verità oggettiva, bisogna avere il coraggio di farlo. Ora forse cominciamo a capire cosa significa il linguaggio e la comunicazione di Milani, e perché è stato anche tanto perseguitato, e come risulta veramente incredibile che si cerchi in qualche modo di annetterlo, perché Milani è questo, bisogna avere il coraggio di farlo, cioè bisogna avere il coraggio della verità. Scriverei le esperienze pastorali. Io al mio popolo gli ho tolto la pace, non ho seminato che contrasti, discussioni, contrapposizioni, schieramenti di pensiero. Ho sempre affrontato le anime e le situazioni con la durezza che si addice al maestro. Non ho avuto né educazione, né riguardo, né tatto. Mi sono attirato contro un mucchio d'odio, ma non si può negare che tutto questo ha elevato il livello degli argomenti di conversazione e di passione del mio popolo. Dirà Milani agli operai, ma potete passare tutta la vita a parlare al bar di Bartali e di Coppi? Ma non capite che il potere che vi porta a parlare di questo e non a parlare dei grandi problemi di giustizia sociale e delle ingiustizie che subite? E badate, non è cambiato nulla, anzi si è moltiplicata questa condizione. Una buona parte del popolo, di noi popolo della nazione, siamo costantemente distratti a occuparci di altro, a occuparci del nulla, perché proprio occupandoci del nulla permettiamo al potere di continuare ad agire contro di noi, chiaramente. Per Milani, i veri nemici dei poveri allora quali sono? Sono l'ignoranza e l'erudizione. Sull'ignoranza ci siamo, forse sull'erudizione potrebbero avere dei dubbi. Chiarisco, l'erudito è una persona che conosce tante cose, è un bene o un male? Né un bene né un male, perché per Milani sapere le cose ha senso se si condividono con gli altri. Se non se li tiene per sé, Milani dice, è come se ignoranti, è grave lo stesso, anzi, ancora di più, perché uno ha un tesoro, ma non lo condivide con nessuno. Ecco chi erano i bambini, ecco, li vedete qui, questi sono i bambini di Barbiana. I bambini e le bambine di Barbiana. E allora la scuola di Barbiana è una scuola nella quale Milani è stato scambiato per un pedagogista, che ha avuto un metodo, egli si definiva soltanto un maestro sperimentale che di volta in volta cercava le soluzioni per i suoi alunni. Dunque la svolta di Milani è costituita non da una tecnica, da un programma, dalle valutazioni. In altre parole, Milani ed Invalsi stanno come il Polo Nord e il Polo Sud, o forse non regge nemmeno, perché sono tutti e due freddi. E allora dovrei fare un altro esempio, ma mi hanno capito. all'equatore, esattamente, così va molto meglio, esattamente. Però Milani lo metterei all'equatore, perché quelli devono stare a Genova, insomma. A chi gli chiedeva come bisogna insegnare e che metodo usare, Milani rispondeva che ciò che occorre sapere, come bisogna essere per insegnare. E allora non si può dire di ispirarsi a lui e volere accettare le prove invalsi. Mi scusi non se insisto su questo punto, ma questa è una delle cose più squallide che sono avvenute nella nostra nazione e continuano ad avvenire. Cioè la scuola, gli insegnanti vengono messi sul banco degli imputati da parte di un piccolo gruppo di privilegiati superstipendiati che discettano sul sapere o non sapere degli studenti. E infine, cosa incredibile, contro la Costituzione, i finanziamenti sono legati ai risultati raggiunti. Per cui cosa facciamo? Diamo agli svantaggiati ancora meno e agli avvantaggiati di più. Una cosa evidente. Una scuola, un liceo del centro di Milano di Roma, frequentata da figli di diplomatici, giornalisti, politici, industriali, ma quei ragazzi sono avvantaggiati o svantaggiati rispetto a quelli della periferia di Milano, di Napoli, oppure delle zone remote della Calabria? Ma non c'è paragone. E chi dobbiamo sostenere? Quelli che già hanno tutto. La logica dell'azienda ci dice proprio questo. E ovviamente chi sono gli imputati? Gli insegnanti che lavorano in quelle scuole, cosiddette disagiate. Sono loro che non hanno portato gli studenti a certi traguardi. E dunque costruire una società fondata, e qui Milani parlava degli anni 50, ma la nostra condizione è la stessa. Competizione, individualismo, egoismo, successo, supplenza a problematicità del sapere, che non simolo quasi. Il sapere è problematico, il sapere produce problemi, ma questo è un sapere anestesizzato, che produce anestesia. Controllo del consenso, mercato, liberismo economico, meritocrazia. Allora la vera proposta di Milani, una proposta pericolosissima, allora come oggi, è quella del passaggio dal trasmettere al comunicare. Siete stati così bravi, vi pongo un'altra domanda: che differenza c'è tra trasmettere e comunicare? Secondo voi sono la stessa parola? Hanno lo stesso significato queste due parole? O c'è una differenza? Guardate, se ci riuscite siete molto bravi, perché ho molti colleghi che non fanno questa differenza.
Mettere un insegnamento,
no. Comunicare sono passaggio. Comunicare vuol dire trasmettere un po' più di più. No, non è proprio così. Ma va bene, però grazie della risposta. Ma così ci arriviamo. Qualcun altro? Coraggioso.
Posso trasmettere anche una mia emozione a qualcuno? Io perché mi emoziono, cioè lui con me, per qualità
anche senza comunicare, posso trasmettere.
Ci state arrivando allora la differenza. Secondo me, io e voi stiamo trasmettendo e comunicando. Perché? Perché io parlo, vi ascoltate, poi voi parlate, io ascolto. Questa è la comunicazione. La trasmissione invece è così. E basta. E come fa la televisione? La televisione è una trasmissione o una comunicazione?
Trasmissione.
Esattamente. Se la scuola trasmette soltanto, è come la televisione, tale e quale. Non c'è mai risposta. Allora, il vero punto fondamentale per Milani è che la scuola, ma ogni forma di relazione, deve essere fondata sulla comunicazione, non sulla trasmissione. Noi siamo pieni di trasmissioni e poverissimi di comunicazione. E la scuola azienda è proprio su questa linea. E poi dall'imparare da soli all'imparare insieme, cioè il metodo cooperativo, che è quello di Bardiana. E dallo studiare per sé allo studiare per condividere.
Grazie.
Allora, soltanto due ultimi riferimenti, dati i tempi così ristretti. Ed è quella relativo a, è un passaggio importante di una lettera che i ragazzi di Bardiana scrivono ai ragazzi di un'altra scuola. Questi ragazzi raccontano che cosa pensano che cosa pensano soprattutto della borghesia, e dicono anche che oltre ad avere due ricchezze,
la proiezione,
non c'è ancora,
no, sì, sì.
Si sono organizzati i borghesi come? Per conservare il potere. Molte industrie si sono riunite in monopoli tutte insieme nel sindacato padronale, Confindustria. Queste organizzazioni sono così ricche che possono finanziare partiti e trovano anche deputati, funzionari sindacalisti che si lasciano corrompere. Siamo agli inizi degli anni 60. L'analisi che fanno questi ragazzi di Barbiana è straordinariamente penetrante, purtroppo dobbiamo dire attuale, ma è un'analisi che in quell'epoca nessuno faceva. Funzionari, deputati, sindacalisti che si lasciano corrompere, ma soprattutto possono influire sull'educazione dei poveri, perché non riescono a valersi le loro conquiste, il voto e lo sciopero. E questo era la parte finale di quello che volevo dire poco fa. Ultimo punto, molto rapidamente, è quello che troviamo qui, ecco. Hanno comprato la maggioranza dei giornali, producono quasi tutti i film, hanno trovato il modo di manovrare i programmi di Rai e TV. Ma è del 2022 questo? No, è un testo di 60 anni fa. Controllando i mezzi di informazione possono dare notizie tendenziose, soprattutto educare all'indifferenza sociale. Noi parliamo molto della corruzione, che è cosa gravissima, evidente, ma c'è qualcosa di peggio della corruzione, è l'indifferenza sociale. Direttamente dicendo male della politica, indirettamente portando l'interesse della gente su problemi artificiali che non hanno niente a che fare con la politica, come patria e frontiere. Ma conoscevano la Lega Nord 60 anni fa, la patria e le frontiere? Sono però molti quelli che si lasciano addormentare dai divertimenti, cine, radio, televisione, giornalini, tifo, ballo, canzonette, sesso. Le donne oltre a questo sono state messe fuori combattimento dalla moda, le cose sono cambiate, adesso riguarda anche gli uomini, per cui oggi siamo di fronte all'ultima invenzione degli industriali, forse la più pericolosa, avvelenare i poveri con la mania del benessere. Siamo ormai nel pieno del boom economico, quando scrivono. E qui passaggi importantissimi. Oggi è sicuramente un male, almeno per tre motivi. Perché si viene prima del potere di strada a cercarlo, il benessere, no? E proprio con questo scopo che i borghesi lo offrono alla classe operaia. E riescono a non farglielo mai raggiungere, creando bisogno all'infinito per mezzo della pubblicità commerciale. Non so se riescono a intervenire con me il grado di capacità di penetrazione che hanno questi bambini, questi ragazzi della scuola di Barbiana. Due, perché serve per dimenticare i popoli che hanno ancora da risolvere il problema della fame e dell'analfabetismo. E ultimo, quando richiede la rinuncia a cose superiori, per esempio il tempo libero, operai che fanno gli straordinari e così perdono la possibilità di studiare, frequentare partiti, sindacati, operai che non scioperano per riscuotere il primo fuori busta, in altre parole, operai egoisti, cioè imborghesiti. L'ultima cosa che volevo far vedere loro è questa, e poi ci sarebbe un riferimento al lavoro nero, ma questo non posso farlo, del resto è la nostra condizione, la nostra condanna del presente e la realtà del lavoro nero, e capiscono perché Esperienza Pastorale diventa un libro pericoloso, perché ha il coraggio di dire che in Italia c'è lavoro nero. Ma quello che mi interessa ultimo per finire è questa lezione sul ballo alle ragazze della scuola media di Borgo San Lorenzo. Delle ragazze erano state autorizzate dal preside della scuola a organizzare per carnevale un ballo nella scuola. Milani ne resta un po' sconcertato e chiede di incontrare queste bambine di scuola media, ragazzine di scuola media. E così c'è un dialogo che viene registrato e questa registrazione noi la possediamo. Ne prendiamo in analisi soltanto un pezzo perché è interessantissimo con questo titolo. Milani dice alle ragazze, la vita è fatta di tante ore, di tanto tempo, che una ragazzina risponde, sì. Se la vita è un bel dono di Dio, non va buttata via, e buttarla via è peccato. Se un'azione è inutile, è buttar via un bel dono di Dio, è un peccato gravissimo. Io la chiamo bestemmia del tempo. Non so se hanno mai sentito questa espressione, a me sembra efficacissima. La bestemmia delle bestemmie è bestemmiare il tempo, perché bestemmiare è il dono di Dio. E mi pare una cosa orribile, perché il tempo è poco, quando è passato non torna. A me manca sempre, non so come a voi vi avanzi per buttarlo via. E vedo che anche ai miei ragazzi manca sempre. Noi facciamo scuola dalla mattina alla sera, lo sapete. Compreso la domenica d'estate, ognuno di loro manca il tempo per leggere un libro. Eppure avrebbero bisogno di leggere, sicché noi raccontiamo storie. Alle persone normali il tempo manca, a quelle anormali invece avanza. Se avanza il tempo, siete anormali, cari. Perché le persone normali che conosco io sono a disperata ricerca di un po' di tempo. Prendono un caffè la sera per stare svegli un'ora di più, si disperano perché non riescono a fare tutto quello che potrebbero fare, leggere tutto quello che potrebbero leggere, e così via. Dunque, tutte le persone normali sono a disperata ricerca di un po' di tempo di avanzo. Le persone anormali hanno del tempo di avanzo e tentano di buttarlo via. Ecco, c'è un passaggio grandioso. Alcuni fanno stampare dei cartoncini con delle strane figure, si mettono a un tavolino e alzano e abbassano questi cartoncini. Li avete mai visti? Io li vidi una volta a un bar. Si mettono in quattro intorno a un tavolino e alzano dei cartoncini e li abbassano. Ho visto usare il tempo così. Una disavventura legata a questa citazione l'ho avuta nella città di Erice, dove ho tenuto una relazione in cui facevo riferimento a questi punti, e quando ho fatto questo riferimento delle signore che sedevano davanti si sono alzate in blocco e sono andate via. Poi mi hanno spiegato gli organizzatori che erano dei partecipanti a una gara di burraco. E io ho parlato a quelle dei cartoncini, ma non potevo sapere. Gli organizzatori sono scusati dicendo: no, guardi, dovevano riprendere il torneo. Ma io penso che questo passaggio l'aveva offesa a morte. Ma non ero stato io, è stato Milani, però non c'era motivo che rimanessero. Concludo con questo che può interessare i ragazzi rispetto alle mode. La ragazzina dice: noi si balla quello che ci piace. Milani dice: un imbecille di giovanotto poverino mi disse che portava la cravatta perché piaceva a lui. Ora ci fece fare una risata a tutti, perché questo no davvero. Lui portava la cravatta perché la portavano tutti. Gli ho detto: tu perché porti la cravatta? A cosa ti serve? Non serve a nulla. Uno prova a dire: per parare il freddo, al bottone. E si fece fare una risata a tutti. Poi prova a dire: io la porto perché mi piace. Per l'appunto, dice Milani, vedo che a tutti intorno piace la stessa cosa, sicché non ci credo. Infatti non è vero. Lui portava la cravatta perché la portavano gli altri, non perché l'avesse scelta. E qui c'è un passaggio grandioso, questo non è scritto, è registrato. Il twist, che era il ballo di quell'epoca, ma penso lo conoscete, ne avete sentito parlare. Ah, vi occupate di archeologia dei balli, perché è una cosa antica questa, ma bravo. Il twist non l'avete scelto, ve l'hanno imposto. Attenzione a questo passaggio grandioso. E lo possono imporre subito come vogliono. Un ballo bello, brutto, non importa. Quello che impongono vi pigliate. Si fissano a New York che ballate quest'anno la Ida, voi ballate la Ida. Se fissano che ballate la messa da morto, voi ballate la messa da morto. Voi siete convinti di una certa libertà entro gli stessi limiti di quelle tre o quattro cose che vi offrono. Pensate che il campo di musica è immenso, quello che si potrebbe sentire è solo a pochissime le cose che vi fanno scegliere. Nel campo del vestire lo stesso, in campo di vita eccetera, non vi hanno offerto, abbiamo detto prima, né una sala di conferenze, né una scuola privata e moderna, né di viaggiare e conoscere, né una piscina, né un partito. È l'usanza di andare alla vostra età nel luogo che sarebbe giusto alla vostra età, cioè un partito o un sindacato, parla delle ragazzine. Il posto giusto per voi non è la sala da ballo, la sala da ballo è per i vecchietti. Per voi sarebbe un partito, un sindacato, un'associazione. E in questa registrazione c'è davvero tutto Milani e tutta la critica a quella società e ai miti che sembravano essere assoluti di quel tempo. L'aspetto più grave è che con il dovuto aggiornamento quella mitologia che crea indifferenza sociale la vediamo in atto ancora oggi e vediamo anche i risultati di allora che si proiettano nel nostro presente. Finisco qui, e sono pronto a rispondere se ci riesco.